Dunque, allora ci siamo concentrati finora, come avrete notato, sulla sociologia della conoscenza, per, al di là delle questioni, diciamo, tra virgolette, filosofiche relative alla realtà, alla questione della riduzione, eccetera, 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 abbiamo anche altri strumenti per essere più consapevoli di quello che accade. In particolare dobbiamo notare che il ragionamento, la riflessione sul farsi della scienza è uno dei punti forti del XX secolo. Ci sono stati tutta una serie di grandi filosofi e di grandi scienziati umani che si sono concentrati in particolare sul rapporto fra scienza e tecnica, no? Penso a Galen, per esempio, penso al Popper del mondo 3 e di tutta una serie della falsificabilità che ora vediamo, tanto per introdurre la questione. Penso in particolare al Thomas Kuhn della struttura delle rivoluzioni scientifiche. Sappiamo di che parlo? La grande proprio. Bene. Ecco, c'è un eco. Ok, va bene. Allora, sono, diciamo, tanto per darvi un'idea dell'importanza in particolare di Thomas Kuhn, il concetto di paradigma, per come lo utilizziamo noi oggi, è dovuto a lui, è lui che lo conia, diciamo, a metà del secolo scorso, orientativamente, negli anni 60, se non vado errato. Però vediamo un momento prima Popper e vediamo un momento come Popper si ricollega invece a quello che abbiamo detto di Weber, perché di fatto il percorso è abbastanza coerente, di un certo tipo di sapere che ha a che fare con l'epistemologia fondamentalmente nell'ambito della cultura del Novecento europeo. Epistemologia, vi ricordo, significa studio del metodo e degli strumenti, quindi ragionamenti e riflessioni sugli strumenti che noi usiamo per fare le cose, nella fattispecie qui per conoscere e per verificare o cercare di verificare ipotesi, informazioni, dati e via discorrendo. Popper di fatto incarna in una veste teorica avanzata l'intuizione weberiana che abbiamo visto la settimana scorsa quando eravamo amichevolmente radunati sul prato di San Francesco, no? Vi ricordo che quelle poche parole di Weber, l'infinità priva di senso del divenire del mondo, scompaginano radicalmente tutto il quadro all'interno del quale noi di solito ci muoviamo per conoscere. La nostra cultura ha conosciuto sino ad oggi, e continua a farlo nonostante il lavoro di questi esimi colleghi, in un'ottica di scoperta di cose preesistenti, quindi di attribuzione al mondo di un suo senso. No, qui il punto centrale. La verità è rivelare questo senso del mondo in modo definitivo e acclarato. Quindi in qualche misura un'investigazione perenne, come sappiamo, no? Quindi questo sovrapporsi costante di filosofia, investigazione, noir, polizieschi, quello che sta succedendo oggi è estremamente interessante da questo punto di vista. E quindi l'idea è che il sapere ci permetta di fondare anche lui una stabilità che non abbiamo, già abbiamo visto la stabilità esistenziale, abbiamo visto tutta un'altra serie di cose, l'atomo, l'individuo, anche il sapere doveva collaborare a far ciò, a far questo, no? Dai presocratici in poi l'idea è quella di arrivare a un fondamento attraverso la conoscenza che sia una volta per tutte dato. Popper invece cosa? E questo quindi in quest'ottica che succede? Che normalmente la scienza si è mossa nell'ottica della verifica delle ipotesi. Quindi della dimostrazione della loro rispondenza alla realtà. Popper invece cosa dice? Che ormai non è più tempo di verificare le ipotesi, bensì è tempo di falsificarle. La scienza deve porsi la questione della falsificabilità del sapere. Perché? Perché, buongiorno, il sapere è, e questo chiaramente Popper lo sanziona con questo tipo di ragionamento, perennemente revocabile in dubbio, non è definitivo. Quindi, qual è la questione? Questo, come vedete, è un recupero di quello che dicevamo ieri, trial and error, no? Popper, in qualche misura, torna alla purezza del pensiero scientifico e dice: è inutile che voi vogliate necessariamente verificare un'idea, perché non è possibile farlo anche logicamente. E qui lui elabora il famoso argomento del cigno nero, che è diventata un'altra espressione ormai, non so se avete fatto caso, ma ci sono una serie di pensatori, uno dei quali libanese, che è molto divertente ma che mi sfugge regolarmente come si chiami, c'ho anche un libro, due libri a casa, che fanno formazione aziendale avanzata e riflessioni di questo genere, e questo ha scritto due libri, uno si chiama Il letto di Procusto e l'altro Il cigno nero, manco a dirlo, perché sono ormai delle espressioni quasi proverbiali che dimostrano l'incongruenza di certe pretese, perché la nostra idea qual è? Che se tu dimostri la stessa ipotesi 100 volte, a quel punto sei sicuro che è vera. Ma non c'è nessuna correlazione logica tra questo, no? Perché tu puoi rivelare il famoso, cioè puoi dire tutti i cigni sono bianchi, osservo 1000 cigni bianchi e quindi i cigni sono bianchi, finché non trovo quello nero. Cioè non c'è nessun motivo per cui non debba esistere il cigno nero, se anche io ne ho visti 5000 bianchi, non so se questo è chiaro. Ok? Ed è esattamente un altro degli inciampi teorici nei quali si muove la scienza, la nostra scienza. Il fatto che tu verifichi e ripeti la stessa cosa 1000 volte non è affatto una garanzia del fatto che poi alla 1001esima quella si ripeta un'altra volta tale e quale. Anzi, con quello che abbiamo detto ieri, diciamo che è probabile che prima o poi salti fuori quella, no? Quell'incongruenza, quell'aspetto della realtà che non hai considerato, quella variazione minima che ha il suo effetto dirompente, e te trovi col cerino in mano. Prego.
Potrebbe esserci sempre un precedente che mi dica che qualcuno l'ha visto il cigno nero, io posso anche non vedere.
No. Cioè, non c'è nessun motivo perché il cigno nero deve esistere in base alla sua osservazione. Non so se mi spiego. Non è, cioè, il fatto che uno non abbia osservato, nessuno abbia osservato un cigno nero, non è un buon argomento per dire che il cigno nero non esiste. Potrebbe esistere qualsiasi cosa, diciamo, l'espressione proverbiale è diventata il cigno nero, insomma qualunque tipo di cosa, non si può negarne l'esistenza con degli esperimenti che dimostrino che ci tornano i conti in un altro modo. E questo quindi è un passaggio logico, è semplicemente un passaggio logico. Quindi appunto dice Popper, siccome poi sappiamo che il nostro sapere è temporaneo, no? Perché la storia della scienza è fatta di teoremi, leggi, dati, affermazioni drastiche che sono state smentite ricorrentemente, poi vengono riconfermate, non so se avete notato, per esempio su internet ormai è diventata, perché era veramente comica, c'è questa mistica del vino rosso. Ogni tanto c'è qualcuno che dice, allora questa settimana il vino rosso fa bene, quindi bevetene perché la settimana prossima ridiventerà una cosa che fa malissimo, e continuiamo ad avere evidenze empiriche sia di un caso sia dell'altro, quindi sto vino rosso una volta è un toccasana, una volta scappiamo tutti, una volta potete berne poco, insomma è tutta una risata fondamentalmente. Quindi Popper dice, è più importante che voi vi concentriate a falsificarla l'ipotesi, perché tanto è falsificabile, in modo che poi il sapere progredisca. Quindi in qualche modo c'è anche una posizione simile a quella, okay, una posizione di positività nella negazione, che a noi sfugge completamente oggi, no? Nel senso che il sapere non va avanti soltanto per dimostrazioni positive, ma va avanti anche per dimostrazioni negative. Cioè, questo non si fa, quindi questo lo possiamo mettere via, non funziona. È un modo per saperne di più, no? Mentre noi ci siamo sempre più legati a un discorso che riconosce solamente il successo, tanto da obbligare poi i ricercatori, come dicevamo ieri, a correggere spesso e volentieri i dati per far sì di aver avuto ragione, perché altrimenti la stima non c'è, non ci sono i fondi delle imprese private, non si fa più ricerca, eccetera, eccetera, eccetera. Tanto perché la scienza è un'impresa libera e autonoma, no? Ecco. Quindi con questo chiaramente Popper dice molto del discorso scientifico. Ovvero sia dice che il discorso scientifico è un discorso che va costantemente rivisto e revisionato. Non è possibile fondare sul discorso scientifico delle certezze, perché il discorso scientifico non ne dà. Popper ovviamente cosa assorbe in questo? Assorbe tutta una serie di scoperte che sono state fatte, che vi ho menzionato al volo, ma a questo punto forse le vediamo con un po' più di attenzione, che sono state fatte nei primi anni, nei primi grosso modo 35 anni del secolo scorso, quindi pure un po' di tempo fa, e che questa cosa già la affermavano in campo formale e matematico, no? Per esempio la relatività, nessuno sembra riflettere sul concetto di relatività, ma dire che una cosa è relativa vuol dire che non è assoluta, laddove la scienza occidentale ha sempre avuto la pretesa di essere universale, da Newton in poi, non so se avete presente la questione, no? Com'è che succede un patatrac, diciamo, e ci sentiamo in grado di poter fare le equazioni che spiegano il mondo, la materia oscura e tutto quello che abbiamo detto la settimana scorsa? Perché Newton dimostra che non è vero che le leggi che valgono nel mondo sublunare non si applicano al mondo degli astri, perché nella visione tolemaica precedente invece questo era il punto. Il mondo sublunare era gestito in un modo sporco, caotico, un picci imbrogli, invece poi c'erano le sfere, fino alle sfere delle stelle fisse, dove vigevano altre leggi che erano divine. Newton invece dimostra che la gravità vale qui come vale sulla Luna, come influenza le orbite di Giove e i suoi satelliti, eccetera, eccetera. Quindi l'afflato universale è un afflato che è caratteristico della cultura occidentale. Non a caso noi siamo i figli del libro, e il libro è stato la prima pretesa di imporre una religione universale a tutti. Tutti gli altri gruppi non ci hanno mai pensato. No, i primi che hanno detto il nostro Dio è il Dio di tutti, pure se quelli non sono formati, oppure se non gliel'hanno detto, è comunque il sono stati gli ebrei, i cristiani, no? È da lì che parte. Quindi noi abbiamo questa necessità, per certi versi, di affermare leggi universali, quindi valide erga omnes, e nei secoli non abbiamo capito che non funziona, perché l'abbiamo rifatto con l'illuminismo e siamo arrivati dove siamo, l'abbiamo rifatto con i diritti universali dell'uomo, eppure lì è successo un macello, perché gli arabi hanno fatto i loro diritti universali, con gli altri gli hanno detto che non ci pensano per niente. Insomma, è una serie di tentativi che non sono paganti, perché non c'è modo di mettere in luce delle leggi universali. Quello è il problema, non ci sono queste leggi universali. Perché quando tu pretendi che attraverso le tue costruzioni teoriche riesci a ingabbiare tutto l'universo, che è tanto, a un certo punto quei problemi che abbiamo visto ieri emergono, no? Uno che abbiamo evidenziato la settimana scorsa è la famosa materia oscura, tanto per riprendere un po' le fila della questione, no? I conti non tornano. Allora, siccome ci sono due possibilità, noi scegliamo ovviamente l'altra. Qual è la seconda? Che siamo sbagliati i conti. Impensabile che noi ci si sia sbagliati, quindi evidentemente è sbagliato l'universo. Dove sta questa materia oscura? Cerchiamola, perché questo è il punto della questione, funziona così. Okay. Quindi Popper invece ci dice: ragazzi, sprecate le vostre energie per falsificarle le ipotesi, perché queste ipotesi sono valide fino a un certo punto, oltre non reggono più. E io devo sapere dov'è quest'oltre per poter spostare ancora un pochino l'asticella di quello che so, perché il sapere funziona così, no? Si accumula pian piano, fino a quando non ci casca sui piedi. Quindi il combinato disposto di Popper e di Kuhn ci descrive molto bene questo discorso. Cosa dice Popper, che poi riprendiamo e che se avessi un gesso potrebbe essere carino disegnare? Che ogni legge descrive perfettamente una parte del reale, no? Dopodiché, vedetela come una specie di sfera centrale. Poi c'è una parte del reale più ampia dove sta legge comincia ad avere qualche difficoltà. E poi c'è una parte esterna dove sta legge probabilmente non arriva. Dice Popper, fino ad oggi noi le prove le facciamo al centro, perché al centro siamo sicuri che funziona e quindi ci rassicuriamo, no? Ci diciamo, vedi, abbiamo trovato una legge forte, montata. No, dice, le prove le dobbiamo fare alle estremità, dobbiamo uscire dalla zona di comfort e andare a vedere sta legge quando la metto alla prova agli estremi che fa, perché probabilmente dalla discussione del fallimento della legge io riesco a fare delle modifiche che mi permettono di ampliare la sfera meglio descritta. Ci siamo? Quindi è come... è un po' interdetta. Ok. Quindi, ogni affermazione che noi facciamo sul reale, siccome comunque è verosimile, ovviamente, no? La verosimiglianza è fondamentale, anche tu puoi dire, allora, io volo, perché quella... No, a meno che non abbia delle risorse improvvise e ignote, non l'applichi. Però, ciò che dici di verosimile sul reale arriva fino a giustificare una serie di fenomeni che rientrano in quella categoria. Altri te li perdi. Come facciamo ad adeguare questo? E quindi dice Popper, concentriamoci sulla falsificazione di quello che affermiamo, perché è più pagante, è più interessante, è più utile in termini di conoscenza che non la mera ripetizione di quello che già sappiamo. Lo sappiamo, basta, non serve andare oltre. E questo, vi dicevo, si riallaccia a un altro discorso che faceva Weber, perché Weber, scherzando, ridendo sul metodo, ha riflettuto a lungo, soprattutto ha scritto un'opera sia nel metodo delle scienze sociali, quindi insomma non era proprio il primo sprovveduto, poi aveva una testa adatta a questi ragionamenti. Che ci aveva detto Weber sempre di critica, in qualche misura, a questo atteggiamento fideistico della scienza. Ha detto: è vero che tu puoi, devi creare un metodo attraverso il quale rendi ripetibili e verificabili i tuoi procedimenti. Però questo discorso non si applica alla scelta dell'oggetto della ricerca. Non c'è una necessità oggettiva per la quale tu studi la diomea della frutta piuttosto del rospo smeraldino, piuttosto del millepiedi, oppure dei sassi di un certo tipo o di una qualche perturbazione nei gas. Quindi il momento soggettivo nella scienza c'è e come, ed è il momento in cui tu decidi di studiare qualcosa, perché è la tua cultura soggettiva che entra in gioco. Non so se è chiaro. Cioè, non ci sono delle grosse frecce nella realtà che dicono questa cosa è importante da studiare e questa no. È la realtà che, con tutte le sue intimazioni, con i suggerimenti, con le necessità scientifiche, le necessità esistenziali, tecnologiche, tutto quello che c'è in giro nella società, in qualche misura sembra puntare verso qualcosa di interessante da studiare. Però questo qualcosa di interessante da studiare non è oggettivamente tale. È tale nel contesto. No? Quindi ci sono certe scienze che ritengono di essere giunte al capolinea, no? I grandi studiosi, se andate a vedere le vite dei grandi matematici del secolo scorso, per esempio, sto combattendo con una biografia di Richard Feynman che so 850 pagine e mi sta, come dire, chiedendo molto impegno, però devo dire che è fantastica perché appunto ti dà una percezione del modo in cui ragionano questi grandi matematici che è meravigliosa. E loro normalmente appunto vanno cercando problemi insoluti. Non cercano le grandi sfide, quelle cose che sono 300 anni che nessuno ha chiarito, come il famoso teorema di Fermat, che è stato risolto recentemente senza grossi squilli di tromba, dopo essere stato un problema per la matematica per 500 rotti anni, no? Tutta una serie di cose. E quindi questo è molto interessante, e lo scelgono anche sulla base degli studi degli altri, della concorrenza fra pensatori, no? Che se lo studia lui lo faccio meglio io, allora ci mettiamo a studiare questo. Però non è che questo argomento A è meglio dell'argomento B, è che in quel momento sembra essere più promettente, più stimolante, più inserito nel flusso delle cose. E questo cosa evidenzia ulteriormente? Che la scienza non è un'attività separata dal sociale, la scienza è una delle attività del sociale. Non la puoi chiamare fuori da questo, perché poi, come dicevamo ieri, accadono cose come il VHS nella videoregistrazione che sono contro la scienza. No? Perché non, di fatto la scienza vorrebbe che tu ottenessi i migliori risultati nelle condizioni date, e il VHS non era il miglior modo di fare le videoregistrazioni, come probabilmente i CD, i DVD, pensate ai Blu-ray, no? Tutta una serie di cose che sono morte lì, dovevano essere chissà che rivoluzione tecnologica, siamo andati già oltre, ormai dei scarichi non c'è più manco il supporto, quindi via, streaming, arrivederci e grazie. Quindi come vedete, no? Ci sono tutta una serie di movimenti che influenzano la questione della ricerca. Quindi Weber ci dice: se tu vuoi fingere di essere oggettivo, perché gli scienziati si nascondono dietro l'oggettività del loro sapere facendo conto come se loro non avessero nessun motivo ulteriore, no? Il sapere che si è presentato così, e io come se ti avessero lasciato il bambino sulla porta della chiesa, no? E quindi ho dovuto studiarlo. Dice: no, gli scienziati dovrebbero dire perché studiano gli oggetti che studiano, perché quello è una parte essenziale del percorso di ricerca, ma tu dovresti denunciare i valori che ti muovono nella tua ricerca. Poi, dopo aver fatto questo, ti comporti in modo replicabile, documentabile, rivedibile, eccetera, eccetera, eccetera. E fine ovvia del ragionamento weberiano, fai uso di qualunque risultato tu ottenga, perché non è detto che tu abbia sempre ragione, no? Ma se tu ti sei comportato così, quindi mi hai spiegato i passaggi, ti sei comportato in modo oggettivamente onesto nel momento della costruzione della ricerca, se tu anche fallisci, a me che tu abbia fallito serve, perché io non lo rifaccio. È una parte di cosa che dice: questa non si percorre più. Quindi il sapere di fatto aumenta. No? Quindi vedete che Weber rimane comunque ideale, idealistico nel suo modo di pensare. Perché? Perché questa è l'attività scientifica come ce l'hanno venduta, quella che si interessa dei risultati in termini di conoscenza, non di vendibilità. Oggi conta molto di più la vendibilità che non la conoscenza. E di conseguenza uno scienziato che riceva una qualche commissione per dimostrare un qualche punto e non lo faccia, da un punto di vista della conoscenza può anche essere lodevole, ma dal punto di vista del committente non lo è, perché il committente non le sa tutte queste cose, lui vuole soltanto che quell'idea che gli è venuta e che sta trasformando in procedimenti in fabbrica, in algoritmi, in procedure, eccetera, funzioni, stop, che piaccia o meno. Ecco dov'è il punto, no? Quindi il sapere della scienza è un sapere, oggi come oggi, sempre più sottomesso alla committenza. Lo era anche prima, in un certo senso, perché diciamo che il sapere si comincia a configurare così, come lo abbiamo oggi, esperto, anche per motivi di vendibilità. Diciamocelo, non è che Galileo, Newton forse, perché Newton era strano, ma diciamo, non che Galileo, Copernico, Tycho Brahe e tutti gli altri fossero dei santi, non ci pensavo per niente, anzi, loro erano persuasi di avere degli strumenti migliori di quelli degli altri per poter vendere ciò che avevano scoperto, perché quello che loro avevano scoperto era anche cannoni più precisi, strategie di semina dei campi più efficaci, navi migliori, c'era poco da fare, tu dovevi renderti, come dire, ascoltato da quelli che ti avrebbero poi dato dei soldi perché tu potessi costruire loro i cannoni, le navi, eccetera, 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 tant'è che ogni opera viene dedicata a un principe, no, non è casuale. Non è che fosse una questione d'affezione. Tra l'altro, tenete presente che i principi al tempo spesso e volentieri si occupavano di queste cose. Non erano proprio degli ignari. No? Tant'è che la Royal Society viene fondata da un re che va regolarmente a fare gli esperimenti pure lui. Non così tanto perché era una cosa carina da fare. Erano appassionati perché in quel momento effettivamente sembrava che stessero per avere le chiavi di tutto. Lo posso capire perfettamente. No? Ci penso, anzi, l'invidio pure, perché tutto sommato doveva essere una sensazione meravigliosa. Quindi il sapere scientifico nasce come sapere esperto, ma mica perché lo è necessariamente, perché se è esperto è più vendibile, perché come dice Copernico, quando comincia sto libro lo potranno leggere 100 persone, lo capiranno in 5. Come a dire, io so quello a cui devi rivolgerti, no? So io quello con cui parlare, gli altri non ci capiscono niente. E quindi, signori principi, signori duchi, signori re, chiamatemi perché io vengo volentieri a illuminarvi, eccetera, eccetera. No? Ecco, quindi, non solo, ma questo ci mette in luce anche un altro discorso, ovvero sia che all'inizio la scienza non ha nessuna opposizione con la religione. Proprio non ci pensano per niente. Anzi, diceva Galileo, no? Vi ricorderete la famosa storia del libro delle scritture che vengono decrittate con la matematica, diceva secondo lui di avere uno strumento migliore di quello del clero, no? Che si rivolgeva alla ciurma, alla popolazione, come dire, insignificante, per poter tradurre e comprendere meglio le scritture. Quindi proprio sta separazione con la quale noi siamo cresciuti non c'è fino a un certo punto. Quindi insomma la storia della scienza è interessante anche perché ci rivela come sta scienza è pian piano diventata quello che è. No, è diventata così per una serie di grandi processi culturali e anche per una serie di necessaria intenzione di rendersi più preziosi. Non è casuale che lo scienziato parli un gergo che non capisce nessuno. Può anche darsi che ci siano dei motivi cognitivi, per carità, può darsi, ma gran parte della questione è che tu ti debba sentire ignorante e quindi debba sentirti a un livello inferiore rispetto a lui, il quale è in grado di influenzarti, venderti, eccetera, eccetera, eccetera. Non è affatto casuale. L'utilizzo di formule e di espressioni estremamente complesse e ricercate, nella gran parte dei casi, ha altri scopi che non la conoscenza. Poi, per carità, non sempre, ma ad ogni modo. Ci siamo fin qui? Quindi Weber, che ci ha già detto che il reale è privo di senso, quindi è la nostra comprensione che noi ci appiccichiamo sopra, perché il sasso non sa di essere una pepita, non sa di essere ossidiana, non sa di essere zinco, il sasso è un sasso. Dopodiché, grazie alla nostra tabella degli elementi, noi lo chiamiamo zinco, ma no? È detto che l'aborigeno che non sa niente della... Ma zinco forse potrebbe essere addirittura una lega, ho il sospetto. Diciamo rame, va. Diciamo rame che siamo più tranquilli, oppure pirite, va. Pirite che l'oro degli sciocchi è perfetto. Quindi la pirite non sa di essere pirite, no? Lo sappiamo noi perché abbiamo detto che è pirite, ma non è che nell'ordine delle cose qualcuno è d'accordo sul fatto che sia pirite. Un'altra cultura la potrebbe chiamare X, Y, Z, fiore, pizza e fichi, non ne abbiamo idea, perché la pietra c'è, ma l'idea di pirite ce l'abbiamo appiccicata sopra noi. Probabilmente in certe culture si chiama qualcos'altro, anche qui, no? Quindi tutto questo è un nostro imporre delle categorie sul mondo. non scoprire quelle che già ci sono. Non so se questa cosa è chiara. E di conseguenza la variazione nella descrizione del mondo la ritroviamo di nuovo nella cultura, perché ogni cultura ha il suo sguardo, per cui uno la chiama Fidite, uno la chiama Princess Beck, uno lo chiama Oro degli Sciocchi, uno lo chiamerà chissà cosa. Parliamo sempre della stessa pietra, che comunque è una pietra, non è nessuna di queste cose, pur essendo contemporaneamente tutte loro. Ci siamo? Ok. Allora, quindi Weber, Popper, Kuhn. Cosa dice Kuhn? Che è uno scienziato anche lui, quindi chiaramente è coinvolto, sa di che parla. È uno scienziato anche piuttosto brillante, peraltro. E comincia a riflettere di questi argomenti che gli scienziati normalmente non prendono in considerazione, perché appunto danno la conoscenza per ovvia. E invece Kuhn dice non è così ovvia la questione. Bisogna riconoscere che ogni comunità scientifica si raccoglie e costruisce il suo sapere in base a qualche tipo di ricerca o scoperta emblematica, che è il paradigma. In qualche modo il paradigma setta il tono, il modo di procedere di una disciplina per un certo lasso di tempo. Tant'è che noi, vi viene in mente qualche esempio di paradigma da questo punto di vista? Paradigma tolemaico, paradigma copernicano. Cosa vuol dire? Vuol dire che il mondo, soprattutto in questi casi immensi, diciamo, dopo il cambiamento di paradigma non è più lo stesso, fondamentalmente, no? Perché? Perché fino a Tolomeo noi vivevamo in un mondo che era il centro dell'universo, avvolto da una serie di sfere che poi prevedevano il paradiso oltre, quindi c'era una geometria ed una comprensione di sé completamente diversa da quella che c'è con Copernico, che ti dice invece no, guarda, stai su una pietra che gira intorno a una stella scarsa, in fondo a un braccio periferico di una galassia come tante, in un universo che è infinito. Non so se vedete la differenza. Che tu voglia o meno, non puoi più pensarti come prima. Perché prima eri comunque il centro del mondo, eri il figlio prediletto di Dio, eri quello attorno al quale rotava tutto, e questo chiaramente sappiamo bene che ha un peso simbolico di un certo... di una certa consistenza, no? Essere il centro delle cose non è proprio la cosa più stupida del mondo. Oggi sei, potresti essere ovunque, è del tutto insignificante. Quindi l'autoraffigurazione, l'autorappresentazione del genere umano da Tolomeo a Copernico cambia da così a così, tanto per dirne una, no? Poi dovrebbero cambiare anche i comportamenti, cambiano i modi di guardare il mondo, cambiano i valori all'interno del mondo. Quindi nel momento in cui io prendo il paradigma copernicano e decido che quello è il set, l'organizzazione del mondo all'interno della quale mi muovo, questo non è più come era prima, anche se apparentemente il mondo è rimasto uguale, però ci deve essere un cambiamento, tant'è che cominciano a affermarsi e a declinare alcune cose, no? Per esempio la religione dal paradigma copernicano in poi comincia a perdere colpi, perché no? Il discorso porta verso uno smentire le affermazioni religiose, quindi i valori, i privilegi e tutto quello che competeva all'uomo religioso in quanto massimo interprete del mondo, guarda caso si sposta all'uomo scientifico come massimo interprete del mondo, no? E quelli che sono nel mondo pure ne risentono, perché questo discorso non rimane limitato alle scienze, ma in qualche misura esce dall'ambito strettamente specifico e modifica la percezione del mondo, la percezione di sé. Anche se il mondo è decoccio, no? Come abbiamo detto ancora oggi alla radio, senti il sole sorge alle ore X e tramonta alle ore Y, che è un assurdo perché non è vero. Lo sappiamo che non è vero. Siamo noi che ci spostiamo in modo che appaia, però nella cosa, no? Sono imperterriti, contiamo il tempo come babilonesi, parliamo come a Tolomeo, e questa cosa ci sembra normale. Siamo forti a fare queste cose, siamo fortissimi. Ad ogni modo, quindi, questo paradigma è di conseguenza un modello grazie al quale una comunità scientifica data si riconosce, lavora per un certo periodo e accumula un certo tipo di sapere, quello che Kuhn chiama la conoscenza ordinaria, il sapere normale, ok? Che risponde a quelle che sono le esigenze normali di che noi presumiamo della scienza, ovvero sia che è cumulabile e di conseguenza no, mi permette di crescere nel sapere. Però mentre il discorso normale ci dice che la scienza funziona sempre così, Kuhn ci dice non è vero che funziona sempre così. Funziona così all'interno di un paradigma. Poi però sto paradigma pian piano non funziona più, che è esattamente quello che diceva Popper. Perché questo paradigma comincia ad avere delle pretese tali da non riuscire più a giustificare tutto quello che accade. Ci siamo?
Mi si era messo in discussione il paradigma.
Calma, ci arriviamo, ma è più complicato di così. Quindi che cosa succede? Che sto paradigma, come abbiamo visto prima, dalla zona in cui funziona bene, comincia pian piano a pretendere di voler spiegare di più. Anche inebriato, perché teniamo presente che dal pensiero mitologico greco in poi noi sappiamo che queste cose danno hubris, l'ebbrezza divina, no? L'uomo si sente divino e quindi pretende di avere le formule con cui descrivere l'universo mondo, no? È un gesto assolutamente divino se ci pensate, estremamente immaginale, poco razionale, poco scientifico, ma molto comprensibile. Icaro, no? Vi ricordate? Ecco, direi già ci siamo detti tutto, però comunque... Allora, che succede? Che questo paradigma, man mano che procede, incontra dei fatti che non sono spiegabili al suo interno. Questi fatti si chiamano anomalie. Cosa succede quando si incontra un'anomalia? C'è da ridere perché, ovviamente, la favola bella della scienza direbbe che ci si metta in condizioni di risolvere la questione e quindi dire ok, abbiamo sbagliato, cerchiamo un modo per spiegare questa anomalia. Però abbiamo anche visto che il paradigma non è semplicemente un fatto di comprensione e di conoscenza, ma è un fatto che struttura il mondo nel quale noi viviamo, no? Quindi modificare un paradigma non è una cosa che dice ok, mo, da oggi cambiamo paradigma, si fa un'altra cosa, perché succede un macello fondamentalmente, no? Tutto il sapere comune, i luoghi comuni, l'ovvio, le strutture istituzionali, i valori, cambia tutto. Quindi il paradigma che fa? Resiste. Questa è una delle grandi idee, delle grandi trovate di Kuhn. Il paradigma dimostra un'inerzia. Paradigma prima di poter essere cambiato ha voglia anomalie. Perché? Perché la prima anomalia sarà letta come caso specifico di una legge esistente. La seconda anomalia sarà letta come errore umano nello studio dei dati. La terza sarà letta come errore strumentale. La quarta sarà letta come sabotaggio. Ce ne sono tanti di modi, come vedete, di interpretare i dati. I dati non sono per niente oggettivi. I dati ci dicono che sono oggettivi, ma sono oggettivi solo quando ti fa comodo. Quello che tu sai è che in quel momento non stai proteggendo il sapere, stai proteggendo te stesso. E paradossalmente stai proteggendo pure il gruppo a cui appartieni. Perché qui, come vedete, cominciamo ad avere due esigenze che sono divergenti. Da una parte la serenità di vita di quelli che abitano in un contesto, dall'altra il conoscere. E non è detto che le due cose siano sempre parallele, anzi, no? Per salvare la conoscenza tu dovresti smontare tutto, però smontare tutto diventa un impegno serio. A un certo punto succede, perché tu da povero uomo non riesci a fermare tutte le conseguenze. Non so se è presente Ice Age, quando c'è quel simpatico roditore con la diga di ghiaccio che comincia a mettere... Ecco, noi siamo esattamente quello. Poi a un certo punto finiscono le dita e la diga si rompe, no? Però prima che si prenda atto del fatto che sono finite le dita e si sta rompendo la diga, ha voglia a camminare. Quindi tu hai una generazione spesso di studiosi che non vengono capiti, perché sono quelli che ti stanno dicendo guarda che le cose qui non vanno, non funziona così, ma il paradigma li schiaccia. E il paradigma scientifico non è, permette di essere, come dire, è un concetto molto estremamente utile, che poi è stato perfino inflazionato, addirittura oggi lo usiamo un po' tutti, no? Perché? Perché di fatto è quello che succede in tutti i campi, non è soltanto la scienza, no? Pensate Pareto. No, avete sentito, chi è venuto al convegno ha sentito che Pareto deve essere riinterpretato. Perché? Perché il paradigma alla luce del quale Pareto era quello che noi siamo abituati a conoscere non funziona più. È lo stesso Weber, è lo stesso Simmel. Capite? Noi lo vediamo in atto, nelle scienze umane, è un continuo, cioè emergono letture di autori che tu davi per tutt'altri, no? Quello era uno che era quadrato, poi invece vai a scoprire che invece era un innovatore della misericordia e che era in grado di dire cose che ancora oggi sono recentissime, no? Oppure un altro è stato censurato, Zimmer è perfetto da questo punto di vista, Zimmer viene dimenticato per 70 anni, in blocco. Lo saccheggiano tutti perché aveva avuto una serie di intuizioni geniali, ma il problema qual era? Che nel momento in cui tu ti limitavi a prendere le intuizioni andava pure bene. Quando piavi tutto il sistema, quel sistema con la scienza come si raccontava non c'entrava niente. Non so se capite la questione. Cioè Zimmer ti dice, tu devi seguire la logica della ricerca. Quindi il tuo sapere va a finire oggi, parte e parla di differenziazione sociale. Poi andiamo a prendere dei lineamenti di scienza morale. Poi andiamo a leggere la filosofia del denaro. Nella scienza di oggi è assurdo, perché tu prendi la differenziazione sociale e poi studi per 50 anni solo la differenziazione sociale, stai sempre più nello stretto, non ti allarghi, mentre Zimmer dice no, la logica della ricerca è un'altra. La logica della ricerca è che io devo seguire verso dove mi porta, quindi non è che lui per tanti anni è stato interpretato in tre fasi, no? Prima un certo tipo di Zimmer, poi un altro tipo di Zimmer, poi un altro tipo di Zimmer, perché era l'unico modo per cercare di dargli una coerenza secondo il canone precedente. Poi abbiamo scoperto che non era vero, era tutto perfettamente coerente da un altro punto di vista. E questo è il cambiamento del paradigma, capite? Quindi il paradigma moderno col quale noi ci siamo mossi fino all'altro ieri, oggi, non funziona più. Non funziona più nella scienza, non funziona più nelle scienze umane, non funziona più nelle scienze dure, non funziona più da nessuna parte. Perché ha fatto il suo tempo e ormai non c'è più verso di fermarlo, perché è il mondo che è l'anomalia. Non c'è più modo di raccontarci che no, sta andando tutto bene, soltanto che c'è un problema di, un errore d'algoritmo per le banche, un pazzo scatenato nell'ISIS. No, non è così, è sistemico. Il problema è che non riusciamo più a capire che succede. Perché quello che ci siamo raccontati per 300 anni è arrivato alla frutta. Quindi noi siamo in un momento di transizione paradigmatica. Che succede, dice Pop Kuhn, in queste fasi? Oh, succede che il sapere non si accumula più come prima e ci si trova in una fase di scienza e ricerca rivoluzionaria. Ecco perché la struttura delle rivoluzioni scientifiche. Il sapere che fino ad oggi si era dedicato alla gestione in qualche modo burocratica dei suoi risultati, diventa improvvisamente di nuovo un sapere di ricerca, ovvero sia tutti cominciano a dire ok, come lo capisco io sto mondo? Da che parte passo? Che uso? No? Finché uno di questi tentativi, una di queste nuove letture non si afferma e diventa il nuovo paradigma, all'interno del quale si ricomincerà la scienza normale, eccetera, eccetera, eccetera. Capito? Una delle affermazioni più controverse di Kuhn da questo punto di vista è che i paradigmi sono incommensurabili. Se ragioniamo nei termini del paradigma come caso specifico che dà la forma a una comunità, è pure comprensibile, perché è ovvio che quel particolare caso è un assetto, è un unicum, non è che lo puoi replicare, no? Però questo che significa? Significa pure che appunto tutto ciò che si sapeva prima non vale più. E questo vuol dire che se noi effettivamente diamo un peso anche sociale al paradigma, tutto ciò che si era organizzato e creato sulla base di quel paradigma non vale più.
Non vale più o va visto in un altro...
No, l'incommensurabilità vuol dire che non è proprio riducibile, non è più comprensibile. E su questo si può discutere perché gli scienziati lo fanno da tempo, i filosofi pure, eccetera. Però è vero che se applichi il discorso al passaggio da Tolomeo a Copernico, che ci fai con quello che diceva Tolomeo? Non è più utilizzabile in nessun modo, era un altro mondo. Non so se mi spiego, cioè, non c'è più niente. Ma ci hanno provato fino al 1900 a salvare dei concetti tolemaici, eh? Non è che è stato, cioè, qui dobbiamo ragionare in termini geologici, perché va, cioè, una delle ultime discussioni di Einstein, che è stata una di quelle che poi adesso vengono indicate per dire che tutto sommato era buffo, ma perché non capiscono un ciuffolo. Era sull'etere, e l'etere è un concetto addirittura premedievale, no? Ma ancora ci si continuava a interrogare perché non si è di fatto ancora oggi capito bene come accadono queste influenze, perché tutti dicono ok, se io faccio una cosa qui e c'è una conseguenza là in fondo, cioè deve essere qualcosa che trasmette, perché altrimenti come succede? Vi giuro che io lo sto studiando da anni e ancora non riesco a dirlo con parole normali come accade, perché abbiamo una serie di salti. Proprio come dire, della realtà, no? Come il discorso dei buchi neri, la generazione della materia, insomma, su tutta una serie di cose che devi proprio metterti lì e dici ok, calma. Quindi queste chiaramente non diventano poi fondamento di una lettura del mondo, tant'è che il mondo continua a descriversi in un certo modo e gli scienziati ne parlano in un altro, in un'altra veste. Una delle ultime affermazioni di Einstein, non a caso, è: tutto è cambiato e nulla è cambiato. Perché? Perché, vi ripeto, Einstein ha fatto la relatività, e la relatività da sola dovrebbe essere sufficiente per revocare tutto quello che è accaduto prima, perché quello che è accaduto prima voleva essere universale. Come fai a far coincidere due pretese di questo genere? È un po' complicato. Se poi ci metti sopra la meccanica quantistica, il fatto che non sia riducibile la meccanica quantistica alla relatività, quindi noi oggi siamo con due paradigmi, uno per il mondo subatomico e uno per il mondo sovratomico, e non sappiamo come collegarli. Sono 70 anni che ci proviamo con la teoria delle stringhe e alla fine pare che hanno capito che non funziona, quindi pure quella la archivieremo, suppongo. Poi abbiamo la ricerca della materia oscura, perché quella è un'altra delle strategie, ma vedete quanti buchi nella diga? È un continuo. Diciamo che oggi ci si salva perché la grandissima parte di noi non ha la più pallida idea di che cosa siano le meccaniche quantistiche e tutta questa serie di investigazioni. Però, che succede? Da una parte c'è Einstein, segue Heisenberg. Sappiamo chi è Heisenberg? State le magistrali. No, non voglio dire cose, però insomma, potrebbe darsi che qualche grande nome, no? Il principio di indeterminazione di Heisenberg è uno dei principi fondamentali del XX secolo, che è quello che ti dice che tu, se osservi, puoi sapere la direzione o la velocità di spostamento di una particella, ma non entrambe, perché se l'osservi la perturbi. Ops, allora questa osservazione asettica e imparziale della scienza dove va a finire? Non so se mi rendo conto di quello che dico. Il famoso gatto di Schrödinger, non so se l'avete, su Facebook gira a rotta di collo. Quello che dice che c'è un gatto nella scatola, non si sa se è vivo, è morto. Quando lo sai? Quando apri la scatola, perché finché non apri la scatola il gatto potrebbe essere o vivo o morto. Ma questo è teoria quantica, infatti c'è il gatto. Il famoso gatto di Schrödinger che esce dalla scatola, che ti fa così. Sono sopravvissuto un'altra volta. Quindi ci sono una miriade di modi di dire. Chi vede Big Bang Theory? Nessuno. Guardate la Big Bang Theory, perché scherzando, ridendo, queste cose le tratta in un modo secondo me geniale, che dai e dai e te cominciano a entrare, no, tutte le varie cose, è favolosa come serie. Vabbè, ad ogni modo, quindi Heisenberg ci dice il principio di indeterminazione: se io osservo qualcosa la perturbo, e di nuovo la scienza si presenta da secoli come osservazione neutrale, ovvero sia attività che non perturba in nessun modo la realtà. La dimostrazione che non è vero è questa. Però su questo possiamo fare un altro ragionamento interessante che ci investe in prima istanza, proprio ci investe personalmente, un po' come un camion, se devo dire. La valutazione. Credo che un po' tutti abbiate sentito parlare di principi di valutazione, criteri di valutazione, meritocrazie, no? Tutte queste cose. Per farvela molto semplice, che succede? Che si scelgono una serie di tratti che definiscono un buon prodotto e li si eleva a criterio di giudizio sul prodotto stesso. Sembra un'attività normalissima. Di fatto però, guarda caso, il principio di Heisenberg si applica anche a questo. Perché che succede? Che finché queste cose tu non le avevi messe in luce, funzionavano in modo automatico. Nel momento in cui tu le metti in luce, quelli che scrivono i saggi le hanno ben presenti, quindi non fanno più una ricerca loro personale che poi porta a queste conseguenze, ma fanno in modo di ottenere quelle conseguenze. Quindi il criterio di valutazione diventa una distorsione dell'attività. Cioè io scrivo un saggio per essere citato, non scrivo un bel saggio che poi viene citato dagli altri perché è buono, ma io lo scrivo apposta perché deve essere citato, quindi ci metto degli artifici stilistici, faccio delle affermazioni tutto sommato non particolarmente condivisibili, mento, offendo. Perché? Perché le citazioni poi non è che c'è scritto perché vengo citato, c'è solo scritto che vengo stracitato, anche perché c'è scritto che XY è uno stronzo o perché ho detto una cosa che è del tutto inverosimile e insopportabile, qualcuno dirà: ah, quell'idiota di Andrea ha detto questo, e mi cita. Al computo finale non c'è scritto se la citazione è positiva o negativa, è la citazione. Non so se mi spiego. Le riviste di fascia A, non so se siete al corrente di come funziona l'università in questo periodo. Opportuno che ve lo dica, perché credo che sia una parte dell'impegno politico necessario. Allora, noi siamo sotto una cosa che si chiama ANVUR, che vuol dire Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca, la quale ANVUR è un parto politico di gente che purtroppo non sa molto della ricerca ed è casualmente in mano agli ingegneri. Ora io non è che voglia dire nulla contro gli ingegneri, però che un ingegnere debba elaborare i metodi attraverso i quali vengo giudicato io mi crea qualche difficoltà. Ma il divertente della cosa è che non solo io, ma anche gli altri ingegneri, perché quelli sono ingegneri di un certo tipo, e si sono fatti i criteri su di loro, quindi gli altri ingegneri sono incazzatissimi perché non ci rientrano, già questo ci dice cosa. Però attraverso quell'attività così geniale di questi colleghi, noi veniamo, valutati, pagati o non pagati, pagati di più, pagati di meno, secondo criteri che sono del tutto discutibili. Se vi capita di andare su internet, c'è la pagina di ROARS. Per gli universitari, secondo me, sarebbe opportuno leggerla, perché voi fate parte di un'istituzione che al momento sta passando un momento, no, complicato, di più. E io credo che dovrebbe essere importante che voi ne sappiate qualcosa di più. Ora, questi canoni e questi criteri che ha creato l'ANVUR sono stati criticati da tutti. Tutti, quindi i filosofi, gli scienziati, i fisici, gli architetti. Prendete uno e li criticano, però sono, valgono, perché il governo, da questo punto di vista, purtroppo, non capisce. Una di queste geniali cose è la pubblicazione di saggi in fascia A, riviste di fascia A, ovvero sia la creme delle riviste. Il criterio su cui queste riviste vengono scelte è oscuro, non abbiamo idea. Quindi, lasciando perdere il fatto che casualmente siano le riviste dove hanno pubblicato quelli che si sono fatti le regole, che è evidentemente una coincidenza, il problema serio qual è? Che oggi per pubblicare in una rivista di fascia A tu paghi. Non so se mi spiego, perché le riviste sanno di essere di fascia A e quindi dicono: vuoi che te pubblico? 5.000 euro. Facile. E la qualità della rivista? La qualità del mio scritto? Dov'è?
Beh, non ci sarebbe comunque, no? Se chi non rientra in quei criteri si deve adattare, quindi...
Ho capito, però diciamo che nel momento in cui... ecco, capisce che sono ordini di distorsione, non ce n'è uno, ce ne sono di più.
È a monte la distorsione.
Esatto, ma ve ne dico un'altra. Allora, c'è una rivista americana molto nota che si chiama Theory, Culture and Society, della quale per anni mi sono pregiato di essere reviewer, che vuol dire che ero uno di quelli a cui mandavano gli articoli su Simmel perché dicessi sì, no, forse, modifica, eccetera, eccetera. Il bello della cosa è che i miei articoli su Simmel non l'hanno mai pubblicati. Mai! Infatti a un certo punto ho detto, sentite, evidentemente è inutile che mi chiedate un parere perché tanto non siamo d'accordo, quindi arrivederci, grazie. Tra l'altro il reviewing lo fai gratis, perché no, che sei scemo che chiedi dei soldi per stare a leggere cose per uno, no, assolutamente. Quindi capite che il fenomeno della distorsione del sapere è in atto, tutta birra proprio, perché appunto tu oggi non sei più, tu non scrivi un saggio che deve essere un buon saggio fondato, ragionato, che poi viene scoperto da qualcuno e dice: caspita, però te lo pubblico io perché è buono. Ma tu ti dici: allora, la rivista di fascia cosa vuole che scriva? No? Quindi vedete che Heisenberg non è un problema subatomico, è un problema di sempre. Qualunque tipo di indicatore tu selezioni diventa una distorsione, perché chiunque si porrà il problema: soddisfo quell'indicatore? Come faccio a soddisfarlo meglio? Ha a che fare col mio percorso di ricerca? No, sono due cose completamente diverse. Da una parte c'è Simmel che ti dice: sei tu che percepisci il senso della ricerca e lo segui perché hai la tua cultura soggettiva, hai la tua intuizione, la tua capacità. Dall'altra c'è qualcuno che dice: guarda, per fare una buona ricerca devi scrivere 10 cartelle, spazio 2, con queste parole chiave, con questo tipo, così che funziona. Cioè, se tu vuoi vincere un bando in Europa oggi, devi usare 5 parole. Cioè, gli devi scrivere proprio quello che dicono loro, non una cosa tua, perché sennò non te la passano. Quindi devi andare a prendere le documentazioni, isolare le frasi, trasferirle nel bando e dici: ammazza questo quanto è bravo. No? Tu vorresti fare una strage. Perché già l'idea che qualcuno ti dica che tu gli devi dire cosa scoprirai, quando e cosa farai con le scoperte che tu pensi di... è una presa per il culo. Perché io o già l'ho scoperto, oppure non te lo posso dire. No? Non so se siete d'accordo con me. Cioè, se tu mi chiedi oggi di dirti quando farò il convegno in cui rivelo i risultati della mia ricerca fra 2 anni, com'è possibile che io lo sappia se sto facendo una ricerca? Quindi tu, di fatto, mi stai dicendo: pia una cosa che c'è nel cassetto, vendimela come nuova, in modo che io fra 2 anni possa dire: allora, questa cosa, udite, udite. Capite com'è? Funziona tutto così. Perché noi continuiamo a pretendere che questi criteri siano oggettivi sulla base del pensiero scientifico che ci è arrivato, poi sono cascami evidentemente perché noi ormai siamo gli epigoni che non capiscono più una benemerita ceppa fondamentalmente, e con queste pretese stiamo distruggendo qualunque tipo di cosa, perché chi la fa più ricerca oggi? La fai a costo, a tuo costo. Ti metti in una posizione eccentrica, paghi tutti i conti dei costi del caso e dici chi se ne frega, voglio continuare a fare quello che capisce qualche cosa di più, come fece Pareto al tempo, no? Quando ho detto, non è casuale che Pareto prima era ingegnere, poi è diventato economista e poi è diventato sociologo, e devi essere deficiente, cioè se sei economista nel cuore, no? Nel fulcro dell'economia, resta economista e fatti i soldi, no, quello diventa sociologo, viene a calci in culo, lo mandano a Losanna, che per carità, tanto carina, insomma, no, non è che sia sto centro del sapere mondiale. Perché? Perché voleva capire. Era ancora più decoccio di quanto non era proprio de tech. Lui voleva capire che succedeva. Idem Weber, idem tutti i sociologi. I grandi sociologi hanno tutti rinunciato a delle posizioni accademiche serie per diventare dei paria, perché voglio dire, di fatto il sociologo ancora oggi, no? Non è che brilli per prestigio o brilli per qualche tipo di stima accademica, no? Siamo una delle ultime federazioni, una delle ultime corporazioni, una corporazione di imbecilli peraltro, se mi permettete, no? Perché no, tutti gli altri si sono fatti i loro conti in sede di concorso in modo brillante, noi abbiamo fatto una notte dei lunghi coltelli in cui ci siamo massacrati gli uni con gli altri, per cui la sociologia sta per finire, non ci sono più i sociologi.
Però chi si è inventato anche la storia dell'albo, i pochi concorsi che sono usciti cercano sociologi regolarmente iscritti a un albo che non c'è mai stato. Chi non sapeva che non ci fosse un
albo. Sono tutte strategie di mantenimento di privilegi, no? È quello, cioè noi facciamo dei piccoli orti conclusi e ci chiudiamo dentro sparando a tutti quelli che sono all'esterno. È tutto questo, infatti è ridicolo oggi pretendere che si facciano nuovi albi. Gli albi non hanno più senso, no? Perché l'albo cosa pretenderebbe? Che tu avessi delle procedure acclarate in base alle quali valutare la preparazione di qualcuno. Quali sono queste procedure? Non ce la so più. E quello è il bello, non ce l'abbiamo più le procedure. Quando Beck ci parla dell'irresponsabilità organizzata, dice esattamente questo. Dice, noi stiamo cercando di capire il mondo di oggi con delle categorie che non si applicano più. Ed è anche un problema di paradigma, evidentemente. No? Ecco perché vi devo portare pian piano a capire questa cosa. Cioè, il paradigma si ostina a pretendere di funzionare, ma oggi è diventato negativo, nefasto, perché le pretese del paradigma non sono più soddisfatte da nessuno. Non c'è più verso di soddisfarle, queste pretese. Capite? Quindi da una parte tu per la valutazione, tanto per rimanere nell'ambito di questo tema, che è un tema che mi sta molto a cuore, perché io sono stato uno dei pochi qui in questo Ateneo che non ha ottemperato le procedure richieste, quindi io sono ufficialmente un criminale, diciamo, tra virgolette, per l'Ateneo. Siamo stati in 35 su 1002, tanto per darvi l'idea del paradigma. Il paradigma è questo. A te ti trattano a calci nei denti, ti chiedono di fare delle cose assurde e tu le fai. Quello è bello, le fai senza nessun tipo di ritorno, perché questo a noi, tra l'altro, e chiudo la parentesi, ci costa 90.000 euro in prospettiva, non parliamo di spiccioli, perché noi siamo l'unica categoria del pubblico impiego che ha avuto 5 anni di blocco degli stipendi, mentre tutti gli altri ne hanno avuti 4, perché, non so, vabbè, c'è un bersaglio disegnato qui, e poi non ha avuto nessun riconoscimento del valore legale degli anni trascorsi, cioè noi 5 anni li abbiamo buttati nella pattumiera. Quindi in termini di trattamento di fine rapporto, pensione e tutto il resto, noi siamo 5 anni dietro rispetto a tutti gli altri. Quindi tu dici protestiamo? No. Mi hanno detto che non posso. Chi t'ha detto di preciso? Fammi capire perché. No, presentano, pure a me me l'hanno detto, ma io l'ho mandato a fanculo, scusate. Vabbè, cercherò di censurare questa cosa. No, ho discusso per mesi l'anno scorso, è stata una rissa continua, però... Lo fate senza di me, io non ci sono, mi chiamo fuori, fatele voi queste stupidaggini. Ok, quindi vedremo che succede in futuro. Pare che Renzi stia cominciando a recepire cose, ogni tanto nei discorsi butta lì delle frasi che potrebbero aprire a un qualche tipo di rivoluzione. Ma io ho detto, guardate, vedo ancora 2 anni dopo che lo denuncio alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, perché è talmente palese che è un trattamento... Anch'io. No, perché voglio dire, se tutti ci siamo sacrificati io sono d'accordo. Ma che mi devo sacrificare solo io? Comincia a diventare una cosa strana, no? Voglio dire, per carità, parliamone. Facciamo 4 anni come gli altri, facciamo che mi riconosci come gli altri, io sto a posto, non ti chiedo indietro nulla, anche se di fatto ci stanno strangolando, perché lo saprete, no? Non ci sono fondi, non ci sono mai fondi, soprattutto per la ricerca delle scienze umane. Poi i miei colleghi che dimostrano l'ovvio invece i soldi li trovano sempre, però comunque, vabbè. Paradigma. È sempre...
Una paura che la gente diventi troppo pulita. culturizzata in Italia.
Troppo?
Troppo culturizzata, cioè nel senso che apra un attimo gli occhi. Cioè, secondo me c'è proprio una premeditazione a tenerla.
No, no, ma questo è assolutamente...
La scuola dei ragazzi, ma è cambiata negli ultimi...
Allora, qui abbiamo un doppio ordine di ragionamenti. Nel senso che ci sono dei processi che purtroppo sono a prescindere da noi. Perché il grande problema dell'oggi è che non c'è un responsabile. Sono processi che seguono in modo abbastanza lineare da certi tipi di cose che sono state fatte. Quando abbiamo cominciato a ragionare sulla scienza, come ho detto, già c'era tutto questo in nuce. Poi è semplicemente andato proseguendo così e si è sviluppato. Questo però cosa porta con sé anche? Che chi è sensibile allo spirito del tempo, al famoso Zeitgeist, lo sfrutta. Quindi è ovvio che un governo ha convenienza che i suoi cittadini siano dei torsi del broccolo. Perché poi fanno le cose. Semplice, no? Dice fai questo e quello, ok, lo faccio. Ecco. Quindi però non è colpa del governo attuale o di un altro governo. Quello si sta limitando, no? Berlusconi, tutti hanno Berlusconi. Berlusconi si è semplicemente limitato a usare una circostanza che era lì. No? Perché se tu vai a prendere Sennett, non so se vi ho parlato di Sennett, penso ricorsivamente anche lì, Il declino dell'uomo pubblico, che è un libro magnifico, io non posso smettere di dirvi leggetelo perché è un libro splendido, scritto negli anni 70, ha riscritto l'altro ieri. E che ti dice Sennett? Che l'uomo spettatore è cominciato nel 1750. Quindi tu dici la televisione? No, la televisione era ovvio che tu la facessi perché eri spettatore da prima. Non so se questo è chiaro. Cioè noi scopriamo quello che cerchiamo, quindi a un certo punto ci siamo ridotti a essere spettatori, come facciamo a goderci il nostro essere spettatori? Facciamo la televisione, ma non è che è la televisione che ci ha ridotto a spettatori, eravamo già spettatori prima, quello è il punto. Cioè noi abbiamo rinunciato alla nostra cultura attiva intorno a fine Settecento, tra una cosa e l'altra, perché prima noi eravamo parte integrante. Pensate al teatro, che è uno degli esempi che fa Sennett, che è bellissimo, il teatro. Adesso tu vai a teatro, adesso un po' meno perché ci sono i cellulari, quindi sta saltando un po' per aria anche questa convenzione, però quando andavo a teatro io, tu andavi a teatro, no? Praticamente andavi a prendere posto camminando così, ti sedevi silenziosissimo e c'era questo silenzio tombale con gli attori che recitavano. Ma i teatri di Shakespeare ce l'avete presenti voi? C'era la gente che tirava qualsiasi cosa sullo schermo, urlavano e chiedevano il bis istantaneo, c'era il pubblico seduto sul palco. Che andava all'attore e diceva, oh bella, rifammela, e quello la rifaceva. Non so se mi rendo conto. Era il pubblico parte della rappresentazione, non era un qualcosa che era lì, no, faceva parte, quindi voleva risentirla, la risentiva e l'attore lo faceva, se no sbattevano chissà dove, cioè eravamo un altro mondo, capito? Pian piano il teatro diventa questo luogo di culto della personalità. Infatti Sennett dice il problema è la personalità. Noi abbiamo creato una rappresentazione della nostra interiorità che è talmente complicata, talmente narcisistica, talmente fragile che stiamo costantemente lì a guardarci dentro e poi diventiamo spettatori. Perché? Perché abbiamo paura di manifestare qualunque cosa. Quindi è bellissima come teoria e smonta l'ovvio, nel senso che quello che noi viviamo oggi da mo' che è cominciato, non è una cosa che è successa ora, capite? La cultura non funziona così, le culture oggettive hanno dei tempi lunghi. Ripeto, stiamo ancora col sole che sorge e tramonta, stiamo ancora con l'ora babilonese, non parliamo dell'altro ieri, può essere arrivato chiunque, ma se non c'aveva una bacchetta magica non l'avrebbe fatto il miracolo. Il problema è che Berlusconi è stato il primo ad accorgersi che il mondo era fatto così e quindi ha detto ok, allora muovo io e manco gli avevo di granché, in ultima analisi, no? Quello è il problema. Perché te devi mettere lì a dire ok, mo li sveglio? Stanno tanto bene in coma, facciamo che me li uso questi, no? Sono contenti loro, contento io, fatta. Dice com'è che poi i populismi trionfano? È ovvio, i populismi sono esattamente quello che serve oggi. Hai una serie di culture dove non capisce più niente nessuno e tu gli dai delle soluzioni facili, pronte, ok, la so cattivi gli zingari, so cattivi i migranti, so cattivi quelli alti, quelli bassi, quelli verdi, quelli a strisce, fatta, semplice. Che c'è da stupirsi? Non so se mi spiego. A me è la retorica che mi ammazza. Questi che ancora usano i tempi condizionali. Rischiamo di ridurci a una società xenofobica. Rischiamo. Ma l'hai visti? De che parli? Cioè, in che mondo vivi? Qui c'è da mo' che c'è la xenofobia. Quindi, vabbè, comunque. Dov'ero? Scusate, ho avuto un attimo di... Ah, Heisenberg e le valutazioni, ok. Quindi... il punto di Heisenberg non è limitato all'osservazione dell'occasionale neutrino, bosone, muone o quello che cavolo vi pare, ma è verificato, nel senso che nel momento in cui tu porti l'attenzione di tutti su qualcosa, quella improvvisamente cambia, non è più quella di prima e diventa uno scopo da perseguire, non diventa un prodotto, come dire, marginale che ti permetteva di dare un giudizio, no? Diventa quello per cui tu scrivi, quindi scrivi per la fascia A, scrivi perché devi essere citato tutti, scrivi perché devono chiamarti in un comitato scientifico. Tra l'altro vi faccio presente, ed è molto divertente, che nei criteri dell'ANVUR per la scelta dei professori non c'è la didattica. È bellissimo, no? Tu sei uno che insegna, però non la valutano la didattica, valutano tutto il resto. Quando raccontiamo ai nostri colleghi all'estero, dico, e dico, già, siamo qui, in questo mondo qua, c'è gente che tu fai 130 ore in semestre e non le valuta. Quindi che io ci sia o non ci sia, è del tutto insignificante. Che io scriva un manuale o non lo scriva, è del tutto insignificante, perché i manuali non li valutano. Devo scrivere delle cazzate in un'altra forma, perché se le scrivo come manuale non vanno. Capito dove vi state muovendo? Io vorrei che questo fosse chiaro, perché uno non può non sapere com'è l'istituzione nella quale sta. E siccome mi sono stufato di far finta che vada bene, lo dico, quindi avremo cose divertenti in futuro. Ad ogni modo, quindi, di fatto, il problema della valutazione, non solo per l'università, ma per qualunque tipo di attività, è un problema che è veramente un circolo vizioso, perché qualunque cosa tu scelga, a meno che tu non vada, come dire, modificando ogni 3 mesi i criteri, che potrebbe essere una strategia probabilmente, no? Un vostro collega che ha vinto il premio, un premio per giovani che ha creato l'Associazione Italiana di Sociologia, l'ha vinto con un saggio su questo argomento che ho trovato fantastico. E la sua questione, cioè, non è che dobbiamo smettere di valutare, dobbiamo diversificare la valutazione. Perché tu non devi essere in condizione di sapere che cosa verrà valutato, perché se no tu lo persegui e non scrivi più un saggio. Scrivi un esercizio che serve a fare in modo che tu venga ben valutato. No, questo è il punto. Quindi tu distorci di fatto tutti i comportamenti. Distorci la ricerca scientifica, perché la ricerca scientifica sarà fatta in modo che tu la possa prendere per buona, quindi tutto quello che sarà sbagliato non te lo diranno mai, perché chi è che dice che valuta l'errore? No? I progetti che tu crei, allora dovete sapere, tra le altre cose, questa sbornia progettuale, che la percentuale di successo nella redazione di un progetto è il 5%. Vuol dire che tu passi la tua vita a scrivere cose che nessuno valuterà mai. Questo è il punto. Nessuno, che dove metti? Che scrivo un progetto che non ho vinto, come Jedlowski, no? Diceva i futuri possibili. Ecco là, se per caso aveste scelto questo progetto, io sarei ricco e potrei fare una ricerca. Non c'è, per cui io che ho fatto per 2 mesi di vita, poi per altri 2 mesi, poi per altri 2 mesi, niente. Capite dove è il punto? E lo sappiamo tutti perfettamente. Questi progetti sono una solenne presa per il culo, ormai c'è un altro modo di definirlo. E soprattutto un modo per farti girare a vuoto, perché tu te scapicolli, ovviamente dovendo, in quel caso, sapendo che vorresti ottenere qualcosa, è chiaro che te conformi a quello che ti chiedono, quindi non gli fai un progetto in cui gli dici guarda che sei un cretino, io l'ho provato, ovviamente non me l'hanno scelto, però l'idea era quella, cioè l'Unione Europea oggi è fatta da imbecilli, quindi toccherebbe spiegargli che sono imbecilli, è chiaro che non ti danno i soldi per farlo, no? A meno che non becchi quelli talmente imbecilli che non se ne accorgano, la mia idea era quella, magari sono talmente fessi che non lo capiscono, non è successo, però vabbè, magari in un secondo tempo, se continui, no? Ripercorre. Vabbè, ad ogni modo, quindi Heisenberg ci ha detto questo, e quindi ha vanificato la pretesa dell'osservazione oggettiva. Vi faccio presente che la separazione fra soggetto e oggetto è una delle separazioni fondanti della modernità. La scienza funziona che io sono il soggetto, il banco è l'oggetto. Fine. Quindi io lo guardo, il banco rimane immutato. Heisenberg ci dice: no, mi spiace, ci possono essere delle mutazioni nel banco. Quindi quello. Poi arriva Gödel, altro pazzo scatenato. Sono quasi tutti matti, ma i matematici poverini, bisogna dire. E che dimostra Gödel? Dimostra i teoremi dell'incompiutezza, che sono forse la cosa peggiore in assoluto da un punto di vista di scienza verificante, ovvero sia Gödel dimostra che esistono delle asserzioni all'interno della matematica che non sono dimostrabili con gli strumenti della matematica stessa. Quindi la matematica non è un mondo che può certificare nulla, E noi, come vi ho detto ieri, invece viviamo nell'idea che la matematica sia l'unica cosa che noi abbiamo con un fondamento. Di nuovo l'atomo, l'individuo, siamo sempre lì. Okay? La matematica noi l'abbiamo usata, la stiamo usando in modi che sono assolutamente discutibili, come dicevamo ieri a proposito della statistica, eccetera, eccetera, perché secondo noi la matematica è un sapere certo, perché 2 più 2 fa 4. Gödel, che è stato il più grande matematico del secolo scorso, dimostra conclusivamente che non è vero. E lo fa con gli strumenti della matematica, quindi se poi qualcuno vuole tentare di smentirlo facesse, io mi limito a prendere atto, no? Ma già i filosofi lo sapevano, però bisognava, ecco, però di fatto, dopo Heisenberg, Gödel e Einstein, voi vedete che è cambiato qualcosa? Il paradigma non ci pensa per niente a cedere, o meglio, sta cominciando a cedere ora, perché? Perché nel frattempo è successo di tutto. La bomba atomica, gli incidenti termonucleari, la devastazione del pianeta, il populismo, il fondamentalismo, cioè non si sa che altro doveva succedere. Adesso piano piano, dice, forse abbiamo capito molto bene le cose come vanno. Ecco. Quindi noi ci troviamo qui. Il testo di Beck parte da qui. Ovvero dice, adesso noi abbiamo a che fare con delle cose che non siamo in grado di affrontare. Perché nel paradigma non c'entrano. E sono talmente evidenti che non puoi più far finta che siano uno sbaglio della stampa o una costruzione del nemico o quello che ci siamo inventati fino ad oggi. È talmente ovvio che non è più un modo e non è più tempo di fare quei ragionamenti che bisogna cominciare a farne altri. Capite? Ecco perché l'ambiente, dal mio punto di vista, è dirompente. Perché l'ambiente è uno di quegli argomenti. L'ambiente è uno di quelli che ti dimostrano che tu non sei in grado, con quel tipo di sapere che hai messo in piedi fino ad oggi, di risolvere un bel nulla, perché come diciamo ieri con la vostra collega, vi ricordate, oggi come oggi, finché non diventa d'emergenza non fa niente, anche se sai perfettamente, no? C'è l'emergenza ricorrente, che quelli come in Sicilia, che allora noi ogni ottobre andiamo in emergenza perché piove e si allaga tutto, che emergenza sarebbe questa? No, eppure continua a essere ritenuta un'emergenza. È il sapere emergenziale proprio. Noi oggi abbiamo un sapere emergenziale, ovvero sia che tu cerchi di tamponare le cose soltanto quando proprio sono arrivate a dei livelli di intollerabilità assoluti, perché prima no, anche se lo sai, no, sappiamo che abbiamo un terreno che è per quanto? 90% a rischio se sa, è noto, no? Quindi che fai? Tu fai il ponte sullo stretto oppure metti a posto le scarpate? Teoricamente dovresti mettere a posto le scarpate, però qualcuno ha visto mettere a posto le scarpate? No, quindi ricominciamo a Sarno con le frane, ricominceremo con tutte le varie cose, perché? Perché non siamo più in grado di fare niente, siamo paralizzati, questo è il problema. E poi è chiaro che in questo campo ovviamente la tensione e la paura giustamente aumentano, no? Perché tu ti senti effettivamente in balia degli avvenimenti, cosa che purtroppo è vera, quindi c'è niente, c'è molto da girarci intorno. Ok? Quindi abbiamo visto questi grandi contributi. Cosa abbiamo detto? Che le anomalie, grazie a questa innervatura sociale e vitale del paradigma nella società, vengono tollerate, digerite, disinnescate finché è possibile. Quindi il paradigma ha una sua inerzia, superata la quale si entra in fase rivoluzionaria, ovvero sia si comincia a cercare una soluzione. Ora, tenete presente che noi dei paradigmi precedenti sappiamo l'esito, ma noi oggi siamo nel cambio paradigmatico e non c'è scritto da nessuna parte quale sarà l'esito, cioè che cosa avremo domani come quadro di riferimento e di comprensione, come non c'era nel momento in cui è nata la sociologia. Vi ricordo che le affinità formali e sostanziali con la fine del Settecento sono enormi oggi, cioè siamo esattamente nella stessa condizione. Tutti gli strumenti con i quali veniva messa in forma la realtà non funzionano più. E quindi la realtà è enigmatica. In qualche misura la cultura non sta più facendo il suo lavoro, perché vi ricordo che la cultura serve proprio a evitarlo questo. La cultura deve essere un luogo all'interno del quale tu ti senti padrone della situazione. Noi oggi non siamo più padroni di nulla. Tant'è che ci sono tutta un'altra serie di procedimenti e di cose che accadono che portano l'attenzione su cosa? Sull'unica cosa della quale ti senti un po' padrone, che è il tuo corpo. Quindi diete ferre, palestre, tatuaggi, scarificazioni, attenzione ossessiva agli abiti e a tutto il resto. Perché? Perché è l'unico tipo di... Dice, questo forse lo controllo, anzi, se riesco a controllare questo può darsi che questo voglia dire che controllo anche il resto. Però è ovvio che è patologica come questione, no? Perché tu non puoi essere ridotto a dover come dire, considerarti contento perché sei in grado di avere un chilo in più, un chilo in meno, oppure di essere, di venire bene in un selfie, perché è un po' complicato. Ecco. Però di fatto è questo, il tempo è questo. C'è una riduzione costante degli orizzonti, perché questi orizzonti sono tutti problematici, qualunque cosa tu faccia esci, non sai più dove sbatte la testa, perché pretese assurde, burocrazie completamente fuori controllo, incapacità totale di dare un senso all'insieme delle norme. Qui in Italia è una cosa, la pletora normativa è una follia, non siamo in grado di fare più nulla, qualunque cosa tu tenti di fare escono fuori 3.000 regolamenti, delle eccezioni, possibilità, non si sa chi disciplina cosa, perché una volta la regione, una volta la provincia, una volta il comune, una volta il governo. Cioè, siamo in una situazione dove per tentare di dare questa sensazione di certezza e di controllo siamo giunti all'assoluta irresponsabilità generalizzata, non sai più a chi rivolgerti, non sai più un tubo. Quindi, insomma, ecco, questo in qualche modo è il problema col quale ci troviamo a convivere.